Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati, buonasera a voi in questa tristissima giornata di gennaio. Ma cerchiamo di vedere se almeno qualche mia considerazione sulle non così simpatiche vicende giudiziarie umane vi possano in qualche modo tenere desti e, non dico rallegrare, ma in qualche modo anche divertirvi. Passiamo dalla primissima vicenda di cui voglio parlare, ed è una vicenda molto importante perché riguarda circa 3 milioni di italiani. Non si sono ancora spenti gli echi sulla improvvisa decisione del governo di eliminare dalla detrazione fiscale alcune importanti voci elencate all'articolo 4 del criterio di progettazione per l'accessibilità, che gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche vedono una nuova luce con un'ordinanza della Cassazione molto importante che in qualche modo va proprio contraria alle iniziative del governo. L'ordinanza della Cassazione di cui intendo parlare ha stabilito che in materia di tutela antidiscriminatoria delle persone con disabilità vittime di disparità di trattamento nell'ambito di un contesto condominiale costituisce discriminazione la situazione di inaccessibilità all'edificio determinata dall'esistenza di barriere architettoniche. La causa era stata intentata da un disabile affetto da handicap in situazione di gravità ed invalido civile al 100% con indennità di accompagnamento contro un condominio per avergli precluso di fruire a causa della legittima presenza di barriere architettoniche nell'edificio di edilizia residenziale privata del diritto di accessibilità all'edificio in cui era situato l'appartamento della sorella, ivi residente. In pratica erano più di 10 anni che il disabile non poteva recarsi presso l'appartamento della sorella a causa delle barriere architettoniche. L'ordinanza della Cassazione è esemplare e assume anche una portata generale. Per prima cosa la Corte ha affermato che l'esistenza di un'ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo dell'eliminazione delle prime e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità immediatamente precettiva e idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengono a trovare i disabili, consentendo loro il ricorso alla tutela antidiscriminatoria quando l'accessibilità sia impedita o limitata a prescindere dall'esistenza di una norma apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi. In secondo luogo, il continuo richiamo all'articolo della legge del 1989 estende il concetto di tutela del disabile anche alle persone non portatori di handicap, ai sensi della legge 104 del 92, ma comunque con difficoltà motorie per ragioni di età o per qualsiasi altro motivo. A rafforzare la tesi proposta viene in soccorso la definizione di barriere architettoniche che è stata posta dal decreto ministeriale 236 dell'89. Che recita in questa maniera: per barriere architettoniche si intendono a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che per qualsiasi causa hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. E così il disabile ebbe a vincere il ricorso e avrà anche diritto, finalmente, al risarcimento del danno.
Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Vi ricorderete come in una precedente puntata ebbi a parlarvi di quella sentenza di quel lavoratore che, seppur in malattia per una sciatalgia, anzi lombalgia, se n'era andato a vedere la partita da Arezzo, partendo da Arezzo, Fiorentina-Juventus. Il datore aveva saputo la circostanza e, in parole povere, in poche parole, aveva deciso di licenziarlo. E il giudice del lavoro aretino aveva sostenuto che non ci fossero gli estremi di una gravità tale da essere licenziato e pertanto lo aveva reintegrato nel posto di lavoro. L'azienda ovviamente non è rimasta soddisfatta della sentenza del giudice di primo grado ed ha appellato alla Corte di Appello di Firenze, la quale fortunatamente ha deciso il contrario, ha completamente ribaltato la sentenza del giudice di Arezzo e ha ritenuto che la sanzione disciplinare del licenziamento fosse giusta. E estraggo questi periodi dalla sentenza medesima per farvi capire il ragionamento fatto dal giudice. In ogni caso, anche assumendo la sussistenza della patologia, non vi è tuttavia dubbio alcuno sul fatto che il lavoratore con tale condotta ebbe a mettere a repentaglio la possibilità della sua pronta guarigione. Ritiene infatti questa Corte d'Appello che nella specie il datore di lavoro abbia assolto l'onere a suo carico laddove ha evidenziato tutta una serie di indubbi circostanze di fatto che al momento della loro verificazione potevano mettere a serio repentaglio la ripresa della condizione di salute del lavoratore. In proposito, preme ribadire che proprio la tipologia della patologia accertata, lombalgia, lombrocuralgia in fase acuta, non era indifferente alla condotta tenuta, nel senso che le attività di movimentazione da lui svolte ed evidenziate anche nella relazione investigativa come già descritta la pagina precedente, protratte per oltre 5 ore di assenza dalla sua abitazione, potevano ben costituire un ostacolo alla ripresa di una situazione di normalità. Sebbene al momento lo stesso potesse anche non sentire dolore, certamente le condotte tenute avevano quella potenzialità, richiesta sempre dalla giurisprudenza, di mettere a repentaglio la guarigione. In sostanza, al fine di valutare la potenzialità di una condotta a compromettere la ripresa della salute e del lavoro, deve valutarsi anche la tipologia di malattia in rapporto alla tipologia di condotta tenuta. Nella fattispecie non si trattava di una patologia, ad esempio sindrome depressiva, in cui un'attività ludica come quella svolta dal reclamante poteva apportare benefici alla salute costituendo una vera e propria distrazione. Nel caso che ci riguarda, la patologia aveva colpito in modo invalidante una parte del corpo che lo stesso aveva messo a dura prova con la sua condotta, che sollecitava in modo ripetuto e prolungato lo stesso distretto infiammato. Le circostanze in questione, come sono state provate dal datore, appaiono più che sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio, senza dover ammettere una consulenza tecnica, rispondendo al principio di ragionevolezza, che in considerazione appunto della tipologia di malattia, l'altra attività svolta, per le sue caratteristiche, aveva la potenzialità di arrecare un danno al datore, ritardando la ripresa dell'attività lavorativa. Lo stesso lavoratore, fra l'altro, non poteva non avere la percezione delle possibili conseguenze dell'aver messo sotto sforzo un fisico che era in condizioni precarie, anche nel caso in cui lo stesso si ritenesse guarito, dovendo considerare che si era recato allo stadio soltanto 2 giorni dopo l'insorgenza della sindrome dolorosa, che ben poteva ricomparire, con ciò violando doveri di correttezza e di buona fede nei rapporti con il datore. E ciò a prescindere dal fatto che non vi fosse prescrizione del medico di assoluto riposo, che comunque, secondo un principio di ragionevolezza, avrebbe dovuto essere osservato per la particolare patologia. Finalmente, come citata più volte, la ragionevolezza di questa sentenza è esemplare e, viva Dio, ha completamente riformata quella irragionevole del primo grado. Ora ancora un caso veramente assurdo. Un nostro concittadino italiano, dal nome Simone, camionista, omonimo di una pericolosa criminale, ci dice: «Io l'ho cercato per sbaglio. Ogni volta che dormo in albergo arriva la polizia». Ecco il dialogo ipotetico fra noi e il nostro concittadino italiano. «Mi chiamo Simone, ho 46 anni, vivo a Sergnano Crema, sono impiegato in una ditta di trasporti di Bagnolo Cremasco. Segni particolari? Non sono un bandito, ho la fedina penale pulita, tuttavia ho preso, come capita a tutti, delle multe, ma le ho subito pagate. E quindi succede da una decina d'anni, ogni volta che prendo un aereo, vado in vacanza, per notte in un albergo, arrivano i poliziotti o carabinieri, cercano una tale Simone Bianchessi, donna, che deve aver combinato qualche cosa in Austria, ma non so quale reato e sulla quale pende un mandato internazionale di cattura, un caso di omonimia». Una bella seccatura, direi proprio. Faccio delle figuracce involontarie davanti alla gente in aeroporto, perdo sempre un sacco di tempo. Quando è successo la prima volta? Circa una decina di anni fa, a marzo, ero andato in vacanza con gli amici a Las Palmas, Gran Canaria. Ero nella hall dell'albergo, sono arrivati in moto due poliziotti spagnoli. «Chi è Simone Bianchessi?» Ingenuamente ho risposto: «Sono io». Cosa le era passato per la testa in quel momento? Nulla. Mi hanno chiesto che cosa facevo lì, quanti giorni stavo lì, perché ero andato alla Gran Canaria, e ho risposto: «Sono con gli amici in vacanza, mi hanno chiesto i documenti e se ne sono andati». «Lei ha chiesto il motivo del controllo?» «Sì, mi hanno detto che dovevano solo fare un controllo». Altro giro, altre seccature. Dopo 3 o 4 anni è successo in un hotel a Milano. Alle 5 del mattino è arrivata la polizia bussando alla mia stanza. I poliziotti l'hanno tirato giù dal letto. «Eh sì, agli agenti ho detto che mi era già capitato. Loro hanno controllato i documenti, mi hanno detto tutto a posto e basta, se ne sono andati». E dopo Milano? Una volta tornavo dal Senegal, ero andato a trovare mia sorella, atterrata alla Malpensa mi hanno fermato e portato nello stanzino per i controlli, poi mi hanno lasciato andare, ma neppure in questo caso mi hanno spiegato il perché. Avrà poi cercato di informarsi? Ho chiesto un po' alla polizia di Crema, mi avevano detto che avevo la fedina penale pulita e che bastava. Quando ha scoperto qualche indizio in più? Ero in vacanza con amici in un campeggio nel sud delle Marche. Il giorno dopo che ero arrivato mi hanno chiamato per presentarmi nella caserma dei carabinieri. Due mie amiche sono venute con me per capire che cosa stesse capitando. In caserma mi hanno detto che cercavano una donna, ma che di più non sapevano. Ed ho risposto: «Perché cercate me che sono un uomo?» Poi ho saputo che questa donna aveva fatto qualcosa in Austria, null'altro. Man mano è successo a Noto, a Matera, a Pestum, alla Spezia, a Tropero, in spiaggia, è stata un po' comica, ovvero mi chiamano sul telefonino: «Deve venire in caserma con i documenti». Ho detto che non andavo perché ero in spiaggia e perché non avevo fatto niente. Tra l'altro c'erano 100 gradini da fare. «Se volete venite voi», e sono piombati loro. Mi hanno detto di uscire dalla spiaggia e di andare nel parcheggio. Ho mostrato i documenti, non ero io la persona che cercavano. «Ogni volta che lei va in albergo, quindi viene avvisata alla reception?» «Sì, l'ho fatto dopo quello che mi è capitato a Matera. Ero in un bed and breakfast, alle 8 del mattino sono arrivati i poliziotti, la ragazza che gestiva si è spaventata. Oddio, che ospito! Da allora avviso, spiego sempre la mia situazione. A Pestum, per esempio, l'ho spiegato in albergo quando ci siamo registrati. La sera ero in stanza, stavo facendo la doccia, è salita la ragazza dell'hotel e mi ha detto: mi avevi avvisato stamattina, ecco, sono di sotto e ti aspettano. I poliziotti sono arrivati anche a Riva del Garda. Mi hanno spiegato di essere stati mandati a controllare lo stesso, anche se già sapevano che ero un uomo e non una donna. E l'ultima volta, quando sono arrivata a Dublino, in aeroporto c'è il casello automatico per il controllo del passaporto e ti fanno la foto. I miei amici sono passati, ed io no. Era successo un allerte, sì. Vado nel gabbiotto, ho consegnato i documenti e sono iniziate le solite domande. come mai sei qua? Dove alloggi? 20 minuti di domande. Insomma, lei ormai ci ha fatto il callo, però è fastidioso. Ormai tutte le volte che accade, anche ai poliziotti e ai carabinieri, scappa quasi da ridere. Lei canta nel gruppo George and Simon. Vi siete esibiti anche a Tu sì che vales sul canale 5. Suoniamo in Lombardia, nel Cremasco e nel Cremonese. La seccatura le è capitata anche in tour? Per fortuna no. Vuole lanciare un appello al ministro dell'interno, alla prefettura di Cremona, che si mettano nei miei panni, che si mettano una mano sul cuore e risolvano il mio caso.
Rullino i tambur, nuovi calembur, dischi ancora a tour, whisky troubadour, in hotel, frutta in più, nella nuova dus, non ho figli col grembiule, nello scuola bus, quando ascolto i miei coetanei sembrano più grandi, è il vissuto che fa l'età, non i compleanni, io che mi comporto ancora come i loro pargoli, tra le mani gli album e non riesco a completarli. Qualcosa sta bloccando l'ingranaggio. Siccome immobile sto sul palco del 5 maggio. Cantavo per fuggire dal mondo in un solo slancio. Ora che cantare il mio mondo ne sono ostaggio. Non sono più lo stesso di un secondo fa. Nel mio caso fidati pure un secondo fa. Al mattino la mia voce rocca brontola. Dice mettici una croce sopra Golgotha.
And if you call my name, I don't recognize it. If I look at my face, I don't recognize it.
Ma quale tribuno del popolo? Mi viene sonno, dormo più a lungo di Totoro. Fuori salta tutto in aria con le Molotov, mentre sul divano accorcio il divario con Oblomov. Annoiarmi come fanno gli altri, in fondo è meglio. Passo gli anni come Mastroianni in 8:30. Scrivo va bene, rileggo non va bene. Esco, vita breve, tipo di Adele, senza le scene lesbo. Attaccato alla penna come la stampa al cronista. Le parole crociate come Santa Conquista. Da staccano vista perché stacco spesso. E quando scrivo un pezzo qua stappano Crystal. Tanto per quanta fama ricevi, avrà sempre più paganti la Fontana di Trevi. Non ha senso recitare la parte degli incompresi, con tutti dalla mia parte, con tutti così cortesi.
And if you call my name, I don't recognize it.
Prosopagnosia, sto cantando ma il mio volto non è divertito. Quasi non capisco più quale brano sia. Ogni volta mi riascolto e sono risentito. Un video di chirurgia ricordo a me stesso che può essere sgradevole guardarsi dentro, fino a diventare oggetto del proprio disprezzo e dire sono io sputato quello nello specchio. E non aspetto altro, aspetto che avere un altro aspetto. A sorpresa vengono fuori come un terno secco, bollori che tengo dentro come un termos. Ecco, si tratta ancora di me ma non è lo stesso. Di riposo non ce n'è qua, non è lo stello. Faccio un ulteriore passo, non dello stelvio. Via da questo umore basso, livello sterco.
Nubifragi a Milano. Invalido a 27 anni per un ramo caduto in strada, scarica barile fra enti sulla proprietatura e il giudice si arrende. A occhio si direbbe un record di sfortuna imbattibile. Due alberi, pericolanti per il maltempo, cadono sulla strada accanto al fiume Lambro e intralciano le auto. Il primo conducente riesce a schivare un tronco e scende a chiamare i soccorsi. Sopraggiunge un furgone che invece c'entra l'albero e nell'impatto un grosso ramo schizza e colpisce alla testa il primo automobilista fermo sulla strada, un 27enne che da allora riporta gravi danni cognitivi. Resta in stato di incapacità al punto che gli si deve nominare il padre come amministratore di sostegno. Sviluppa epilessia e per sopravvivere in queste condizioni dovrà tenere per sempre una valvola innestata nel cranio. E invece qualcosa di persino più sfortunato ci può essere. Restare vittima di tutto questo, ma in un punto della strada sulla cui manutenzione del verde si rimpallano le responsabilità di tutti gli enti pubblici e privati. In uno scaricabarile degno di una mortificante riscrittura della Fiera dell'Est di Branduardi, e venne l'ANAS che indicò il comune, che disse competente la città metropolitana, che gestiva l'ente Parco Agricolo Sud, che rimbalzò sul consorzio idrico, che scaricò sui privati, che nessuno trovò. Al punto da spingere ora la Procura di Milano a rassegnarsi, a chiedere l'archiviazione del fascicolo, e gli avvocati del padre del ragazzo a opporsi invece strenuamente davanti al GIP. Il punto dell'incidente, lungo il via Fiume Lambro, risulta intestato dal 6 febbraio 99 all'ANAS, che però fa sapere di aver dato dal 26 settembre 2001 ceduto ogni competenza riguardante la gestione della statale e di tutte le relative pertinenze. Ma ceduta a chi? La città metropolitana di Milano comunica il comune di San Donato Milanese, peraltro senza trascrizione nella osservatoria immobiliare. Ma, a ulteriore complicazione, l'area di arbusti sull'argine del corso d'acqua, Roggia Certosa, non ricadrebbe nel reticolo idrico minore di competenza comunale perché, essendo un canale artificiale realizzato da privati, la sua gestione spetterebbe al consorzio di irrigazione Roggia Certosa Porro. Fermo restando che per il comune la manutenzione del verde non è affar proprio, ma del Parco Agricolo Sud Milano competente sull'area verde. A sua volta però l'ente parco, braccio della città metropolitana, riporta però il gioco dell'oca alla casella del comune di San Donato, che in una convenzione con l'ANAS il 27 maggio 97 si sarebbe assunto in proprietà il tratto di pretella provvedendo direttamente alla manutenzione, tanto da piazzarvi autovelox e cartelli stradali. Ma almeno la manutenzione del verde non spetta all'ente forestale che autorizza eventuali abbattimenti di alberi pericolosi? Sì, precisa il Parco Sud, ma gli abbattimenti devono essere richiesti dai possessori degli alberi ed eseguiti a loro cure e spese, mentre la manutenzione ordinaria può essere eseguita liberamente dai privati senza obbligo di avvisare l'ente pubblico. Come il 2 febbraio 23, quando l'ente aveva ricevuto un avviso di taglio piante dal consorzio di irrigazione Roggio Certosa Porro. Solo che il consorzio a sua volta circoscrive le proprie competenze esclusivamente alla manutenzione del sedime della roggia, in quanto tutto ciò che riguarda rive e argini spetta alle proprietà private. L'attività di indagine si è inspiegabilmente fermata qui, lamentano gli avvocati del giovane, che per conto della famiglia presentano al giudice dell'indagine preliminare opposizione alla richiesta di archiviazione, chiedendo di investigare ulteriormente su chi ricada la gestione del tratto di strada, chi siano i proprietari dei terreni o degli alberi caduti che hanno l'obbligo di mantenere le piante in modo da non ostruire la strada e se esistano criteri su frequenza e tipologia degli interventi manutentivi del verde. Orbene, credo veramente si arrivi all'assurdo. Questo giovane che ha perso sostanzialmente la capacità cognitiva deve ancora vagare nel buio in attesa di sapere di chi è la responsabilità e neppure i giudici glielo sanno dire. Veramente non ci credo, ma purtroppo è vero.
Comprò alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò e venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò e venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò e venne il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò, e venne il bastone che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò, alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò, e venne il fuoco che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò, alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. Che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò, alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il toro che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò, alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il macellaio che uccise il toro, che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. E l'angelo della morte sul macellaio, che uccise il toro, che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò, alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E infine il Signore sull'angelo della morte, sul macellaio che uccise il toro, che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. E infine il Signore sull'angelo della morte, sul macellaio che uccise il toro, che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò.
E dunque terminiamo per quanto riguarda le nostre vicende con una che indica come nel nostro paese i diritti dell'uomo spesso non vengano protetti o osservati. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha accolto il ricorso di un detenuto sudamericano, riducendo la sua pena di 312 giorni e riconoscendo 70 euro di ristoro pecuniario. La decisione è stata presa in considerazione delle condizioni disumane del carcere di Sollicciano. Sono 312 giorni di riduzione di pena e 72 euro a titolo di ristoro pecuniario. Sono le ultime righe con le quali il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha accolto il ricorso di un detenuto sudamericano di 58 anni, adesso scarcerato, che stava scontando a Sollicciano una condanna per omicidio. Una decisione presa sulla base dell'articolo 3 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, laddove si proibisce la tortura e il trattamento o pena disumana o degradante. Il magistrato ha ritenuto infatti che nel periodo di reclusione nel penitenziario fiorentino a causa delle condizioni di vita del carcere, l'uomo sia stato sottoposto a una prova di intensità oltre l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione, rendendola tale da superare la soglia del trattamento inumano e degradante in violazione dell'articolo 3 della CEDU, anche in considerazione del periodo non breve trascorso all'interno dell'istituto, dove è stato recluso dal 2014 al 2022. Il detenuto, attualmente in prova ai servizi sociali, avrebbe dovuto estinguere la sua pena il 19 marzo del 27 per l'omicidio di un altro sudamericano avvenuto quasi 20 anni fa alle Cascine. Ma, se continua a leggere, la reclusione in quelle condizioni va contro ogni diritto. Celle invase dagli insetti, umidità, sporcizia e uno spazio a disposizione appena sufficiente. Nel provvedimento, oltre alle impressioni dello stesso magistrato che ha visitato il carcere di persona, emergono anche i verbali dei sopralluoghi fatti dall'ASL, dove si evidenzia importanti problematiche igieniche e manutentive. Ed ancora, è stato possibile notare la presenza di insetti sui muri, sulle pareti di macchie di sangue conseguente allo schiacciamento, scrive il magistrato, ma anche gli effetti sui corpi di alcuni detenuti. Un detenuto ha addirittura mostrato un contenitore in vetro con all'interno diverse cimici morte. Direi che la sentenza del magistrato, almeno per quanto mi spetta dire, si può definire ineccepibile. Ma è anche vero che, se così fosse, tutti gli altri detenuti di Sollicciano dovrebbero avere la stessa garanzia e la stessa sorte di vedersi ridotta la pena. Il che significa che ancora una volta in questo paese la pena non si sconta perché lo Stato non è in grado di farla scontare.
Hold your breath. Make a wish. Now count to three. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want a new paradise, simply look around and view it. Anything you want, do it. Wanna change the world? There's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly want to be.
Ora, cari ascoltatrici e ascoltatori, vi do il mio saluto con gli ultimi aforismi del grande Ennio Flaiano. La situazione politica in Italia è grave, ma non è seria. Altro ancora. A causa del cattivo tempo, la rivoluzione è stata rinviata a data da destinare. e vissero sempre infelici e scontenti. Così, per non ingannare il suo bambino, il padre terminava le favole. Ciao, alla prossima puntata, cari ascoltatori. Non vi dimenticate, non ci credo, ma è vero, storie purtroppo di ordinaria ingiustizia.
Non ci credo, ma è vero, storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.